Allora, come si impara un nuovo movimento? Che sia, non so, un servizio a tennis, un passo di danza, la prima cosa che viene in mente a tutti è il classico guarda e impara, no? Guarda, mi ricordo ancora il mio primo allenatore di pallavolo. Si metteva lì, faceva un bagarre perfetto e mi diceva solo: "Fai così". E io ci provavo. Ovviamente la palla andava ovunque e lui di nuovo: "No, no, guarda bene le mie braccia, copia". Sembra la cosa più logica del mondo, vero? Eppure oggi abbiamo qui del materiale che, mette parecchio in discussione questa idea. Si tratta di un estratto da uno studio Cause-Based vs. Effect-Based Motor Instruction, che analizza proprio questo processo in un gruppo di giovani atlete. Oggi cerchiamo di esplorare queste due filosofie di insegnamento, che sono praticamente agli antipodi. Da un lato c'è il metodo del copia e incolla, diciamo, basato sul limitare quello che si vede. Dall'altro un approccio è tutto diverso, che si concentra sulle cause, sulle forze invisibili che generano quel movimento. Vediamo di capire, basandoci su queste fonti, quale dei due sia più efficace e soprattutto perché. Partiamo dal modello che conosciamo tutti, quello che la fonte chiama effect-based, basato sull'effetto. In pratica è il sistema che domina dappertutto, non solo nello sport. L'insegnante fa un gesto e l'allievo deve osservarlo e, beh, imitarne la forma. È il classico fai come me, che come dicevo abbiamo sentito tutti. È il più intuitivo, forse.
È il più intuitivo, perché si basa su quello che vediamo. Certo, ma le fonti che abbiamo, come gli studi di De Stefani o di Wolf, sono chiare. Questo approccio si fonda quasi, quasi, interamente sulla riproduzione cinematica.
Aspetta, cinematica. Sembra una parola difficile. In parole povere significa solo copiare la forma, l'aspetto del movimento, giusto? Come se stessi ricalcando un disegno.
Esattamente. La parola cinematica si riferisce proprio a questo, alla descrizione del movimento in termini di posizione, velocità, tutto ciò che puoi filmare e rivedere a rallenti.
Senza però considerare le forze che lo causano. Ecco, l'attenzione dell'allievo è focalizzata al 100% sul risultato visibile. Il tuo braccio deve finire qui, il ginocchio deve avere questo angolo. Ci si concentra sul cosa, non sul come o, ancora più importante, sul perché. E questo mi fa pensare a tutte le ore che ho passato a cercare di imitare la posizione perfetta di un atleta professionista, finendo per sentirmi goffa, innaturale. Magari il mio corpo è diverso, la mia flessibilità non è la stessa. Si finisce per copiare una forma che per noi non funziona. E la frustrazione è enorme quando non riesci e non capisci perché. Il che mi fa pensare ci deve essere un altro modo.
Certo che c'è. Ed è proprio il cuore dell'approccio alternativo che propone la ricerca, quello cause-based, basato sulla causa. E qui, guarda, c'è un ribaltamento totale di prospettiva. L'attenzione si sposta da ciò che si vede a ciò che si sente, a elementi più profondi, più funzionali del gesto. La letteratura che citiamo, tipo i lavori di Pasqua o Riemann, parla proprio di dinamica, di forze generative, di sequenze muscolari.
Ok, forze generative, dinamica, sono ancora concetti un po' astratti. Potresti farmi un esempio pratico? Se dovessi insegnare un semplice salto verticale a qualcuno, usando i due metodi, cosa diresti?
Ottima domanda. Allora, con l'approccio fact-based, basato sull'effetto, direi: guarda me, piega le ginocchia fino a qui, poi salta, estendendo le gambe e portando le braccia in alto, così. L'attenzione è sulle posizioni, vedi?
Chiaro.
Con l'approccio cause-based, invece, l'istruzione cambia del tutto. Dire qualcosa come: pensa a spingere il pavimento via da te, con più forza che puoi. Usa quella spinta per lanciare il tuo corpo verso l'alto.
Ah, capisco.
Vedi la differenza? Non ti dico più cosa devono fare le tue ginocchia, ti dico qual è la causa che produce il salto, la forza che applichi contro il suolo.
È chiarissimo.
Nel secondo caso è come se il corpo si organizzasse da solo, per trovare il modo migliore di generare quella forza.
Non sto più pensando, oddio, le mie ginocchia sono all'angolo giusto, ma sto spingendo abbastanza forte.
Precisamente. E lo studio di Ryskovsky del 2013, che è menzionato nelle nostre fonti, dimostra proprio questo. Rendere chiare queste relazioni di causa-effetto aiuta chi impara a capire quali sono gli elementi che funzionano davvero nel movimento e a scartare i dettagli estetici che sono inutili. E cosa ancora più interessante?
Cosa?
aiuta a interpretare meglio lo stesso movimento quando lo vedi fare a un altro. Non guardi più solo una forma, stai analizzando una sequenza di forze. Inizi a vedere la fisica dietro l'azione.
Aspetta, questo è incredibile. È come passare dal copiare un disegno a capire le regole della prospettiva per poter disegnare qualsiasi cosa. Una volta che capisci il principio, lo puoi applicare in mille modi. È un cambio di paradigma totale.
Hai usato l'analogia perfetta. E non è solo un'intuizione. C'è una teoria scientifica molto solida dietro. È la Optimal Theory, sviluppata da Wolf e Luthwaite nel 2016, che è un po' la cornice di tutto questo. Il concetto centrale è che il modo in cui l'istruzione guida l'attenzione dell'allievo ha un impatto diretto e misurabile su tre aspetti chiave.
Ok, vediamoli uno per uno. Qual è il primo?
Il primo, il più ovvio, è la qualità del movimento stesso. Guidare l'attenzione sulle cause funzionali, come, non so, la spinta a terra o la rotazione del busto per generare potenza, porta a movimenti più fluidi, più efficienti. Il corpo si auto-organizza meglio, in modo più naturale.
D'accordo, questo ha senso. E il secondo?
Il secondo è la stabilità dell'apprendimento nel tempo. La chiamano retention. Un gesto che impari capendone i principi si fissa nella memoria motoria in modo molto più profondo rispetto a un gesto solo imitato. Te lo ricordi meglio dopo una settimana, un mese, un anno. Non è una memoria visiva fragile, è una comprensione fisica.
E questo è fondamentale. Però immagino che il terzo punto sia la vera svolta.
Esatto. Il terzo è la capacità di trasferire quel gesto in contesti diversi, variabili. La transferability. Pensa a una partita vera. Non sei mai nelle stesse condizioni dell'allenamento. C'è la pressione, la stanchezza, un avversario che ti ostacola.
Certo.
Se hai imparato solo a copiare un movimento ideale, appena le condizioni cambiano, vai in crisi.
Ah, ecco perché un giocatore allenato in questo modo riesce ad adattare un tiro anche se il terreno è scivoloso o se un difensore lo spinge. Non sta replicando un'azione a memoria. Sta risolvendo un problema motorio usando i principi che ha capito. L'obiettivo non è più fare il gesto perfetto, ma ottenere il risultato che voglio in questa situazione.
Proprio così. L'approccio basato sulla causa insegna a risolvere problemi, non solo eseguire procedure. E questo, in qualsiasi disciplina dinamica, beh, fa tutta la differenza del mondo.
Ok, a livello tecnico mi è tutto chiaro. È quasi una rivoluzione. Però mi viene un dubbio. Non c'è il rischio che questo approccio sia quasi troppo intellettuale, che un atleta si perda a pensare alla fisica invece che a muoversi? E che impatto ha tutto questo sulla sua testa, sulla sua fiducia in se stesso?
16, citato qui, mostra che la qualità e la struttura delle informazioni che dà l'insegnante influenzano direttamente quella che chiamano la competenza motoria percepita.
Cioè, in pratica, non è solo una questione di diventare più bravi, ma di sentirsi più bravi.
Esattamente. Pensa alla frustrazione di cui parlavi prima. Se il tuo unico strumento è l'imitazione e non ci riesci, la conclusione è: sono io che non sono capace, sono scoordinata.
Vero.
Se invece l'allenatore ti spiega il perché del movimento e tu non riesci, hai gli strumenti per analizzare il problema. Pensi: forse non sto spingendo abbastanza con le gambe, o forse la mia rotazione non è abbastanza veloce.
Ti senti un detective che risolve un caso, non un allievo stupido.
Certo, è la differenza tra sentirsi inadeguati perché non si riesce a copiare e sentirsi competenti perché si è capito il meccanismo e ci si può correggere da soli. Cambia completamente la prospettiva. Si passa dalla dipendenza dall'osservazione esterna all'autonomia interna. E si crea un circolo virtuoso potentissimo. Una maggiore comprensione porta a un'esecuzione migliore, che a sua volta aumenta la fiducia, che a sua volta aumenta la motivazione a imparare ancora.
Un'istruzione chiara, logica, basata sulle cause, non migliora solo il corpo, ma fortifica la mente dell'atleta. Capire il perché ti dà potere.
E immagino che questo sia ancora più importante quando sei giovane, quando la tua autostima è più fragile, no? Nello studio si parla proprio di atlete adolescenti. È una coincidenza o c'è un motivo scientifico preciso?
Nessuna coincidenza, la scelta è molto mirata. La fonte, citando uno studio recentissimo di Haibar, Peach sottolinea che durante l'adolescenza i sistemi di controllo del movimento sono ancora altamente plastici.
Plastici.
Plastico in questo contesto significa estremamente malleabile, capace di cambiare e adattarsi in modo profondo. Sono sistemi, diciamo, ipersensibili alle modalità didattiche che vengono usate.
Quindi è come se in quella fase il cervello stesse scegliendo il suo sistema operativo per imparare i movimenti per il resto della vita. È una responsabilità enorme per un allenatore, allora.
Una responsabilità enorme, hai detto bene. Le impronte lasciate da un certo tipo di istruzione in adolescenza possono definire le abitudini motorie per decenni. Scegliere un metodo basato sulla comprensione profonda può costruire un atleta consapevole, autonomo, resiliente. Al contrario, insistere sulla pura imitazione in questa fase critica potrebbe creare un atleta fragile, dipendente dal modello esterno e meno capace di adattarsi. Non è solo una questione di stile dell'allenatore, ma una decisione con implicazioni a lunghissimo termine. È il momento in cui il cervello sta letteralmente imparando a imparare.
Ok, facciamo un attimo il punto. Se dovessimo distillare tutto quello che ci siamo detti, il quadro che emerge è piuttosto netto. Il metodo tradizionale, il guarda e copia, su cui si è basata l'educazione fisica per generazioni, non solo viene messo in discussione, ma sembra molto meno efficace di un'alternativa. Un approccio più profondo, che si concentra sulle cause del movimento, le forze, la dinamica, sembra portare a un apprendimento non solo più efficace, ma più stabile e soprattutto più trasferibile alle situazioni reali.
Il messaggio fondamentale che emerge da queste fonti è che la qualità della spiegazione è un fattore determinante, forse il più importante di tutti. Non basta mostrare un gesto e dire fai così. Spiegare i principi fisici e biomeccanici sottostanti, anche in modo semplice, con delle metafore, può sbloccare un livello di comprensione e di performance completamente diverso. È un investimento iniziale di tempo che però ripaga esponenzialmente. E come abbiamo visto, questo ha effetti positivi che vanno ben oltre la tecnica, arrivando a toccare la fiducia in se stessi, la motivazione, specialmente in un'età formativa come l'adolescenza.
E mentre parliamo, mi viene in mente una cosa. Tutta questa discussione ci porta inevitabilmente fuori dal campo sportivo. Se un approccio basato sulle cause è così nettamente superiore per imparare un movimento, quali potrebbero essere le implicazioni in altri campi? Pensiamo a imparare a suonare uno strumento. È meglio copiare la posizione esatta delle dita di un maestro o capire come la pressione e l'angolazione generano un certo suono? Oppure alla riabilitazione fisica dopo un infortunio? È più utile imitare passivamente un esercizio o comprendere quale catena muscolare si sta attivando e perché? O ancora all'insegnamento di abilità manuali complesse, dalla chirurgia all'artigianato? Potrebbe un'attenzione sistematica alle cause, anziché ai soli effetti, trasformare radicalmente il modo in cui insegniamo e impariamo quasi ogni abilità fisica che ci definisce?